Sant'Agostino, le mie confessioni, libro quinto, capitolo primo, lodi al Signore. Accetta il sacrificio delle mie confessioni, offerto a te dalla mano della mia lingua. Sei tu che mi hai dato questa lingua, adesso la solleciti a lodare il tuo nome. Risana tutte le mie ossa e dicano, chi è come te, o Signore? Chi si confessa a te non è che sveli qualcosa di nuovo del suo intimo, perché il tuo occhio penetra anche in un cuore chiuso. Nella resistenza degli uomini può respingere la tua mano. Se tu vuoi, fai presto ad annullarla, o con la misericordia o con la vendetta. Nulla si sottrae al tuo calore. Possa io vivere e darti lode. Voglio amarti, lodarti e ringraziarti per la tua misericordia. Ogni creatura non cessa di cantare le tue lodi. Ogni essere vivente, ritornato a te, ti loda con la sua voce. E anche gli esseri animati o inanimati ti danno lode con la voce di chi li contempla. Appoggiandosi alle cose che tu hai creato, la nostra anima si solleva dal suo languore, e da loro trascende a te che le hai create, perché tu solo compi prodigi, e lì, presso di te, troveremo ristoro e nuovo slancio. Capitolo secondo. Dio è in ogni luogo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se ne vadano, fuggono lontano da te gli inquieti e gli iniqui, tanto tu li hai sempre presenti al tuo sguardo. Scorgi anche le loro ombre, le bellezze del creato rimangono belle lo stesso, anche se deturpate dalla loro presenza. E a te quale danno possono arrecare? E nemmeno riusciranno a discreditare il tuo regno, che è giusto e perfetto in ogni sua parte, dall'alto dei cieli fino all'estremità della terra. E, fuggendo lontano dalla tua presenza, dove sono andati a nascondersi? C'è forse un luogo dove tu non possa trovarli? Sono fuggiti per non vederti, ma il tuo occhio è sempre su di loro. E seppure accecati, si scontrano sempre con la tua presenza. Hanno occhi per non vedere e orecchi per non sentire. I loro occhi sono oscurati, sì da non vedere. Ma tu, Signore, nulla disprezzi di quanto hai creato. Sono loro gli ingiusti che scontrandosi con te vengono giustamente puniti. Hanno voluto sottrarsi alla tua bontà e hanno trovato la tua giustizia. Sono caduti pertanto sotto i colpi della tua severità. Non sanno che tu sei presente in ogni luogo, non sei circoscritto da nessuna parte. Tu solo sei sempre vicino anche a coloro che si sono allontanati da te. Si convertono dunque e ti cerchino. Perché anche se essi ti hanno abbandonato, tu però non abbandoni mai le tue creature. Confidano in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, o Signore. Ecco, si convertono a te e ti troveranno nel loro cuore. Tu, infatti, o Signore, sei in ogni cuore che crede in te, specie in coloro che si abbandonano a te e versano lacrime di contrizione sul tuo petto, dopo essere ritornati dalle loro vie perverse. Ci siamo saziati con via del male e della perdizione. Abbiamo percorso deserti impraticabili, non abbiamo conosciuto la via del Signore. E tu, pieno di bontà, asciugherai le loro lacrime, e più piangono e più godono di piangere, perché tu, Signore, non sei un uomo, carne e sangue. Tu sei il nostro Signore, il nostro Creatore, ci ristori e ci consoli. E io dov'ero quando ti cercavo? Eri davanti a me, se non che io mi ero allontanato da me stesso. Come potevo vederti se non vedevo nemmeno me stesso? Capitolo terzo. L'incontro con Fausto Manicheo. E adesso voglio raccontare a cospetto del mio Dio le vicende di quell'anno 383, quando avevo 29 anni. Era arrivato a Cartagine un celebre vescovo manicheo, Fausto. Era un grande conquistatore. Un vero laccio del diavolo, ammaliava l'uditorio con la sua smagliante favella. Anch'io ammiravo ed elogiavo la sua oratoria, ma ben sapevo distinguerla dalla verità, delle cose che bramavo conoscere. Non badavo tanto alla bellezza dell'esposizione, cioè all'esteriorità del vassoio su cui erano le vivande, quanto alla sostanza e al sapore delle vivande. Avevo fame della vera scienza, e aspettavo che quel celeberrimo Fausto mi sfamasse. Il suo nome, infatti, era sulla bocca di tutti. lo aveva preceduto la fama di un uomo dottissimo in tutte le nobili discipline, particolarmente erudito nelle lettere. Io però, ricordando le opere di molti filosofi, per averle lette e studiate, le trovavo più convincenti delle favole prolisse dei manichei. Per loro vale quanto scritto nel libro della Sapienza. Perché, se tanto poterono sapere da scoprire l'universo, come mai non sono riusciti a trovare il suo Signore? Eccelso è il Signore e guarda verso l'umile, ma al superbo volge lo sguardo da lontano. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. I superbi, invece, non possono trovarti, anche se riuscissero a contare le stelle del cielo e i granellini della sabbia del mare, oppure a esplorare gli spazi siderei e conoscere il movimento degli astri. Sì, essi indagano e studiano tutto questo con l'acume dell'intelligenza che tu hai dato loro, e hanno scoperto molte cose e ne hanno predetto l'avverarsi, come l'eclissi di sole e di luna, stabilendo anche con esattezza il giorno, l'ora, la durata, quando si sarebbero ripetuti. E tutto è avvenuto con precisione, senza sbagliare nei calcoli. E hanno lasciato scritto questi calcoli, che oggi noi leggiamo e dai quali veniamo a sapere l'anno, il mese, il giorno, l'ora e la durata degli eclissi del sole e della luna. E così avviene. Come loro hanno predetto. E tutti noi restiamo meravigliati, stupiti, non conoscendo tale scienza. Essi, gli scienziati superbi, se ne vantano, esultano, e la loro superbia li pone in eclissi con la tua luce. Prevedono con precisione le future eclissi di sole, non conoscono il loro presente. Cioè non si danno pensiero di riflettere con spirito religioso, che ha dato loro questo ingegno, capace di scoprire queste cose. E se anche riconoscono che tu li hai creati, non si preoccupano di pregare che tu conservi loro quell'intelligenza che hai creato in loro, quasi fossero stati loro a crearla. Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatto e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Non ti rendono sacrificio di lode per la loro intelligenza. Non danno la caccia alla loro tracotanza, come si dà la caccia agli uccelli. Non affogano come i pesci negli abissi del mare la loro morbosa curiosità e non lavano le loro impurità, come i gregge, gli armenti e le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. Ma tu, oh Signore, che sei un fuoco divoratore, brucia i loro desideri mortali e ricrea in loro il tuo spirito immortale. Ma non conobbero la via, il tuo verbo, per mezzo del quale hai fatto tutte quelle cose delle quali essi sanno bene calcolare i movimenti. E hanno anche loro, con la loro sapienza, con la loro intelligenza, capace di percepire tali movimenti e di descriverli. Grande è il Signore, onnipotente, la sua sapienza non ha confini. L'unigenito, verbo di Dio, è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Si è fatto uno di noi e ha pagato anche il tributo a Cesare. Non conoscono questa via, l'umiltà, da dove discendere fino a lui dalla loro altezza, la superbia, per risalire, aiutati da lui che è la verità. Non conoscono questa via e credono di essere nel firmamento, insieme alle stelle, lucenti come loro. Ed ecco, sono caduti in terra, da veri insensati, e il loro cuore è precipitato nel buio. Sì, dicono molte cose vere riguardo al creato, ma non cercano con cuore sincero la verità, artefice di tutte le cose create. Pertanto non riescono a trovarla, e se la trovano e arrivano alla conoscenza di Dio, non lo onorano come Dio, non gli rendono grazie, anzi, da veri insipienti, nelle loro vane elucubrazioni, si proclamano sapienti, attribuendosi le sue opere, e nella loro perversa cecità, si studiano di inserire tra le tue opere anche quello che non è tuo, attribuendo a te, che sei la verità, le loro menzogne, trasformando la gloria del Dio incorruttibile simile all'immagine corruttibile dell'uomo, degli uccelli, dei quadrupedi e dei serpenti. Hanno cambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno venerato e adorato la creatura al posto del creatore. Tuttavia io ho appresi molte nozioni vere dai loro studi sul creato. Me ne davano la prova nei calcoli fatti, come il susseguirsi delle stagioni, l'esatto movimento degli astri, e confrontavo queste nozioni con la dottrina di Mani, il quale aveva scritto molte cose su questo argomento, delirando spesso e con insistenza, ma non trovavano in sé scritti la spiegazione dei solstizi, degli equinozi, delle eclissi né di altri fenomeni che avevo appreso nei libri scritti dai sapienti di questo mondo. Ed ero costretto a crederci, anche se i calcoli che io facevo e le esplorazioni fatte con i miei occhi non corrispondevano, anzi risultavano molto divergenti. Capitolo 4. Scienza e fede. Oh Signore, Dio verità, basta forse conoscere queste cose per piacerti. Io invece reputo infelice colui che conosce queste cose e poi non arriva alla tua conoscenza. Beato invece colui che conosce te, anche se ignorante in queste cose. Chi poi conosce te ed è anche sapiente in queste dottrine, non si creda beato per la sua sapienza, ma perché conosce te per la gloria e le grazie che ti rende, e non vaneggi nei suoi ragionamenti. Per esempio, più felice colui che possiede un albero e ti rende grazie perché gli concedi di godere dei suoi frutti, anche se non sa quanto sia alto e quanto lunghi siano i suoi rami, di colui che è l'esperto nel misurarne l'altezza e la larghezza, che è capace di contare tutti i suoi rami, ma poi non conosce te e quell'albero non è suo. Così all'uomo di fede appartiene tutto il mondo e tutte le sue ricchezze, anche se lui è nulla tenente, perché è unito a te, al quale appartiene. Forse non conosce nemmeno cosa sia l'orsa maggiore e i suoi movimenti, e per questo sarebbe più stolto pensare che sia più felice di lui chi sa misurare il cielo, contare le stelle, pesare gli elementi, ma non si cura di te, che tutto hai disposto con misura, calcolo e peso. Capitolo 5. Presunzione di Mani. Non era meglio per Mani pensare a vivere da uomo di fede piuttosto che perdere tempo a scrivere quelle sciocchezze? Ecco, hai detto agli uomini, temere Dio, questa è sapienza, e schivare il male, questa è intelligenza. Avesse almeno conosciuto alla perfezione quelle dottrine, potremmo scusarlo per aver trascurato il santo timor di Dio. Invece aveva la sfrontatezza di insegnare dottrine che non conosceva affatto. Come poteva conoscere la dottrina della fede? È stolta vanità esibire la propria scienza, anche quando si ha conoscenza dei fenomeni celesti, ma non si ha l'umiltà di conoscerla come tuo dono. Eppure parlava molto e a sproposito di cose che non conosceva, addirittura fuori dalla strada della vera scienza. Confutato da chi ne sapeva più di lui, si vide chiaro come fosse limitata la sua intelligenza. Come avrebbe potuto affrontare questioni più difficili? Ciò nonostante, per acquistare credito e farsi stimare, volle far credere di essere la personificazione dello Spirito Santo, lo Spirito Consolatore, cioè ricchezza dei tuoi fedeli, abitava in lui personalmente con tutta la sua autorità. Mani si presentò come l'ultimo dei profeti in cui Cristo, secondo la sua promessa, inviò il Paraclito a rivelare pienamente e autenticamente la verità. Con sacrilega sfacciataggine, da temerario faceva passare come dottrine religiose gli studi intorno al cielo, alle stelle, ai movimenti del sole e della luna, e per di più con argomentazioni del tutto false. Appariva chiara la sua ignoranza e la spudoratezza di attribuire a se stesso, come persona divina, la realtà di queste cose create. Quando sento parlare alcuni fratelli cristiani di queste dottrine che non conoscono e in merito alle quali hanno delle idee sbagliate, io compatisco pazientemente le loro opinioni e credo che questa ignoranza dei corpi creati da te non nuoccia alla loro fede in te, creatore dell'universo, purché la loro fede sia sincera. Sarebbe pericoloso, invece, pensare che la conoscenza di questi corpi faccia parte dell'insegnamento religioso e ostinarsi, da stolti, nell'affermare cose che si ignorano. Eppure, anche in tal caso, la carità materna della Chiesa aiuta la debolezza nella fede dei novellini, aspettando lo sviluppo dell'uomo nuovo, affinché arrivi alla maturità di un uomo perfetto e non sia più sballottato dalle onde e portato qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Ma come non condannare chi aveva osato proclamarsi dottore, maestro, duce, capo di coloro che egli aveva convinto a seguirlo non come semplice essere umano, ma addirittura come fosse il tuo santo spirito? Una tale demenza, una volta dimostrata falsa, meritava esagrazione e un netto rifiuto. Eppure io ancora mi domandavo se era possibile spiegare, secondo i suoi insegnamenti, l'avvicendarsi di giorni e di notti, ora più lunghi e ora più corti, e il giorno che subentra la notte e la notte al giorno, e altre cose del genere che io avevo letto in libri diversi. Se fosse stato possibile, in me sarebbe rimasto comunque il dubbio se le cose stavano come le diceva lui oppure no. Tuttavia, alla mia fede, io anteponevo la sua autorità per la fama di santità che riscuoteva. Capitolo VI. Fausto il grande sapiente. Per circa 9 anni vissi tra i Manichei, ascoltando le loro dottrine, ma sempre con un animo incerto. Pertanto attendevo con vivo desiderio l'arrivo di questo Fausto. Tutti gli altri, ai quali esponevo le mie obiezioni, non sapevano rispondermi e mi dicevano di aspettare l'arrivo di Fausto. Egli, mi dicevano, avrebbe risolto ogni mia difficoltà e avrebbe risposto a tutte le mie domande, anche sulle questioni più difficili che gli avessi presentato. Così, quando arrivò questo Fausto, feci la conoscenza di una persona amabile, un parlatore piacevole, capace di esporre le medesime cose dette da altri, ma in forma più attraente. Io però avevo sete, e non era certo un elegante coppiere che poteva dissetarmi, porgendomi da bere in bicchieri di lusso. Ero ormai stufo di ascoltare sempre le stesse cose, né mi convinceva il modo di esporle con più eleganza di stile. Ne erano più vere perché presentate con prolissi ragionamenti, né lui, Fausto, poteva ritenersi il grande Fausto, solo perché aveva un linguaggio accattivante, mellifluo. E coloro che me lo presentavano, magnificando ed esaltandone la scienza, non capivano niente del suo sapere. Era la sua parola che li incantava, e solo per questo lo ritenevano un uomo sapiente e saggio. D'altra parte ci sono delle persone che dubitano di una verità, proprio perché viene presentata loro con un linguaggio fiorito tutto. Grazie al cielo, io avevo già ricevuto istruzioni dal mio Dio, in modo misterioso e meraviglioso, e sono convinto che fosti tu ad insegnarmi la verità e che solo tu sei l'unico maestro, anche se la sua fama risplende da un capo all'altro della terra. Avevo certo imparato da te a non credere vera una cosa solo perché esposta con eleganza del linguaggio, e a non giudicare falsa un'altra solo per la povertà delle parole, e viceversa, accettarla come vera perché detta con linguaggio rozzo, o rifiutarla come falsa perché esposta con eleganza di parole. La sapienza e la stoltezza sono come i cibi, utili e nocivi, non dipende dal piatto, d'argento o di legno, se fanno bene alla salute o fanno male. Così le parole di scienza, la loro verità non dipende dal piatto, cioè dal modo di esporla in una forma elegante oppure disadorna. L'avidità con cui avevo aspettato per tanto tempo il personaggio, Fausto, era appagata dall'eccitazione patetica delle sue dispute e dalla scelta di parole adatte a rivestire i vari concetti che man mano egli esponeva. Mi dava diletto l'ascoltarlo e, insieme agli altri, e ancor più degli altri, io lo elogiavo e lo esaltavo. Tuttavia mi dava fastidio non riuscire a parlargli a tu, per la continua ressa degli ascoltatori, e ad esporgli familiarmente dialogando le mie questioni. Quando finalmente mi fu data l'opportunità di un dibattito a due, alla presenza dei miei amici, in un'ora in cui non aveva altri impegni con gli uditori, gli esposi alcuni dubbi che mi turbavano. Mi accorsi subito che non conosceva la letteratura. Sapeva un po' di grammatica, anche questa non troppo bene. Aveva letto qualche orazione di Cicerone, pochi libri di Seneca e di alcuni poeti. Aveva letto anche qualche altro libro scritto da quelli della sua setta in buona lingua latina e ogni giorno teneva discorsi in pubblico. Per questo aveva un parlare facile, gradito e affascinante, un ingegno accorto e un garbo naturale che lo rendeva simpatico. Era proprio così come adesso io lo ricordo? Lo domando a te, Signore Dio mio, arbitro della mia coscienza. Ecco, il mio cuore e la mia memoria sono davanti a te. Tu allora agivi in me nel segreto della tua provvidenza. Mi rimproveravi e già ponevi innanzi a me i miei peccati perché io li potessi vedere e odiare. Capitolo VII. Fausto riconosce la sua ignoranza. Così mi apparve chiara l'incompetenza del celebre Fausto, proprio in quelle materie in cui l'avevo creduto eccellente. Così persi la speranza di avere da lui l'aiuto necessario per risolvere le questioni che mi angustiavano. Sì, non era necessario conoscere quei problemi per conoscere la verità della fede, se non fosse stato Manichio. I libri scritti dai Manichei sono pieni di favole interminabili riguardo al cielo, alle stelle, alla luna e al sole. E io speravo che dimostrassi intelligentemente se la spiegazione offerta dai testi Manichei fosse preferibile a quella offerta dai libri matematici da me studiati, ma non ci speravo più. Tuttavia, gli esposi ugualmente le mie questioni perché le esaminasse e le discutesse con me. Egli, con innegabile modestia e cautela, si rifiutò di addentrarsi in una tale discussione, riconoscendo la sua ignoranza in materia, e non si vergognò di riconoscerla. Non era quindi come quei chiacchieroni che mi avevano intontito, cercando di istruirmi con la verità delle loro ciance. Fausto almeno aveva un'intelligenza per capire, anche se non retta davanti a te. Era onesta di fronte a se stesso, non del tutto inesperto della propria inesperienza. Evitò di rimanere incastrato in una discussione della quale già prevedeva un difficile esito, e ancor più una non facile ritirata per lui. Mi piacque questo suo atteggiamento, la modestia di un animo che confessa la propria ignoranza, vale assai più di quella scienza che io desideravo. E così si comportò sempre, ogni volta che discutevamo di argomenti difficili e complicati. Raffreddatosi l'interesse per le dottrine maniche e persa ogni fiducia nei loro maestri, dopo aver conosciuto la limitatezza di ingegno e di cultura di colui che eccelleva su tutti, mi limitai a tenere alcuni rapporti con lui. Aveva passione per la letteratura, che io allora insegnavo come retore a Cartagine. Gli leggevo i libri di cui avevo udito parlare o quelli che desiderava conoscere e quelli che io ritenevo adatti alla sua capacità di intendere. Dopo l'incontro con Fausto cominciò a svanire l'interesse che avevo di progredire in quella setta. Per il momento, però, non mi staccai del tutto, non trovando altro di meglio di quella situazione in cui mi ero cacciato. Decisi di tirare avanti in attesa di una luce che illuminasse meglio il mio cammino. Così quel celebre Fausto, che fu per molti un laccio mortale, senza volerlo e senza saperlo, aveva cominciato ad allentare i miei legami con i Manichei. Le tue mani, oh Dio, nel segreto della tua provvidenza, non abbandonavano la mia anima. Dal cuore sanguinante di mia madre ti si offriva per me, giorno e notte, il sacrificio delle sue lacrime. In me, tuo Signore, hai compiuto meraviglie. Fu tutto opera tua, Dio mio. Il Signore, infatti, fa sicuri i passi dell'uomo e segue con amore il suo cammino. Come ottenere la salvezza se la tua mano non ricrea ciò che ha creato?